Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Come ogni giovedì siamo qui ai microfoni di Radio Gamma e oggi Francesco non c'è perché Francesco ha avuto un impegno abbastanza importante, anche perché vi ricordo che siamo in pieno agosto e qualcuno va anche in ferie, qualcuno ha altro tipo di problemi e in ogni caso io sono qui con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, ma Stregoneria e Paganesimo, abbiate un attimo di pazienza che devo sistemare anche queste cuffie che mi danno qualche piccolo problemino che risolviamo abbastanza presto. Ok, allora, nella trasmissione di oggi io vi parlerò essenzialmente della Bibbia, come è stata costruita e come sono stati costruiti i concetti biblici. Ricordo sempre che quando io ho i microfoni della radio per fare quello che desidero fare, nel senso che non c'è Francesco, io le telefonate le tengo sempre durante gli ultimi minuti della trasmissione e per pochissime telefonate, cioè a differenza di Francesco io non è che gradisco molto le telefonate in radio, anche perché non è che più di tanto mi interessino telefonate fatte così, perché con le persone che sono realmente interessate a quello che dico mi ritrovo in varie occasioni, come la prossima che ci vedremo, che sarà il rito della Devotio che teniamo su Altipiano di Asiago da ormai 10 anni. E ricordo alle persone che parteciperanno al rito di prendere contatto con i loro contatti all'interno della Federazione Pagana per sapere sia l'ora che il giorno in cui andremo a fare il rito della Devotio sull'altipiano di Asiago e naturalmente essere presenti. Ricordo ancora un'altra cosa, che dopo il rito della Devotio che saremo sull'altipiano di Asiago, col fuoco, con le erbe profumate, con la dichiarazione sempre del sentiero d'oro, cioè con l'inno del sentiero d'oro eccetera, poi ritorneremo per il sentiero in mezzo al bosco, andremo a mangiare chiaramente tutti assieme e durante il pranzo terremo anche l'assemblea della Federazione Pagana, perché vi ricordo che quest'anno c'è anche il rinnovo della carica di pontefice della Federazione Pagana, cioè il rinnovo della carica di quello che si fa carico di essere rappresentante della Federazione Pagana e di manifestare quello che è il pensiero della Federazione Pagana. Naturalmente questo rito della Federazione Pagana, questa assemblea verrà tenuta proprio il giorno della Devotio, insomma, visto che normalmente quasi tutti i membri della Federazione Pagana sono presenti a quel rito molto più che non nei solstizi, anche perché solstizio essendo al bosco sacro c'è più difficoltà di spostamento per alcune persone. Un'altra cosa ancora, vi ricordo, comunque ve lo ricorderà Francesco un po' meglio, anche perché l'ultimo giovedì di questo mese Francesco, lascerò la trasmissione a Francesco e sarà dedicata probabilmente a quella che per Francesco è importante, cioè la festa dei Veneti, e vi illustrerà tutte le varie rappresentazioni, tutte le varie iniziative che in quella festa verranno assunte, magari forse anche con gli organizzatori della festa dei Veneti di Cittadella, per cui lascerò a lui i microfoni dell'ultimo giovedì che vi illustrerà questo, che per Francesco è un appuntamento estremamente importante, cioè io gli do meno peso, cioè gli do meno valore, ma Francesco lo ritiene fondamentale, cioè per quello che lui fa, insomma, al di là della Federazione Pagana. Da quello che so io vuol presentare Paolo Sarpi, il pensiero di Paolo Sarpi, che vi ricordo che per il Veneto è una figura fondamentale ed è una figura che ha segnato la storia del Rinascimento, la storia proprio dell'unità d'Italia, insomma, cioè più che dell'unità d'Italia, diciamo così, del pensiero che si veniva a liberare da quelle che erano le coercizioni cristiane, da quello che era l'orrore e l'odio del cristianesimo nei confronti della vita. E questo naturalmente ve ne parlerà Francesco durante una trasmissione che dedicherà a questo evento. Bene, allora vediamo un attimino il discorso che voglio fare io. il discorso sulla Bibbia dei cristiani. Ancora troppa gente pensa che la Bibbia sia un libro antico, molto antico, uno dei libri più antichi dell'uomo. In realtà non è vero. La Bibbia è un libro estremamente recente, è databile attorno al 600 a.C. e si tratta di un'operazione politica. Questo vale sia per la Bibbia sia per i Vangeli. Un'operazione politica che venne costruita ad hoc dagli ebrei che erano stati portati a colonizzare, si dice schiavi a Babilonia, in realtà erano stati portati a colonizzare i dintorni di Babilonia. Una parte, non tutti gli ebrei. Infatti, se voi leggete attentamente la Bibbia, sia, vedete un attimo che la prendo anche in mano così, tanto per avere dei riferimenti più a portata di mano, sia per quanto riguarda i libri dei re, no? Tanto per parlare di Isaia, per esempio, vediamo un attimo, tanto per parlare di Isaia e i libri più recenti, vediamo un attimo, perché cioè i libri più recenti di Isaia e di Geremia e i libri più antichi di Elia, scusate, almeno dovrebbe essere Elia, vediamo un attimino perché ho 2000 cose da fare, sì, di Elia. Troviamo un feroce accanimento, un feroce attacco a quello che è la figura religiosa di Baal, cioè dei seguaci di Baal. E anche nei re, nei vari libri dei re, troviamo sempre questo attacco a Baal. Ma perché è importante che noi mettiamo l'accento su la figura di Baal e l'accanimento feroce che ne ha la Bibbia nei confronti di Baal? Perché Baal era una divinità fondamentale degli ebrei prima che venissero deportati a Babilonia. E a Babilonia gli ebrei escono da quello che è la visione fenicia della vita, da cui fanno parte come gruppo religioso, e scoprono che esistono altre cose, e da ignoranti quali sono, perché vi ricordo che gli ebrei sono praticamente semi-analfabeti, sono le popolazioni del deserto, però fra le più analfabete che ci siano nella zona, scoprono il potere della cultura, cioè la cultura come potere. Questa scoperta può essere fatta soltanto da chi non ha mai visto la cultura. Per Babilonia la cultura era una cosa normale, veniva praticata, le scuole erano aperte, si invitava le persone ad andare a scuola. Noi abbiamo i ritrovamenti di compiti scolastici di numerosi studenti a Babilonia, e gli ebrei a Babilonia scoprono la cultura e scoprono altre due o tre cosette, fra le altre cose la necessità di avere un corpus dottrinale proprio, una cultura propria e di fondare la propria visione del mondo per separarsi da ciò che sono gli abitanti di Babilonia. Cioè, in pratica, sia Isaia che Geremia impongono una condizione fondamentale agli ebrei, impongono la separazione degli ebrei che sono arrivati a Babilonia, quelli che verranno chiamati ebrei poi, non so neanche se il termine era così allora, una separazione dal resto della popolazione babilonese, e adottano quella che è la circoncisione, che era un'abitudine egiziana, la impongono come patto fra loro e il loro Dio. In pratica costruiscono un Dio che prendono da un vecchio Pantheon, cioè dal vecchio Pantheon d'origine, il Pantheon d'origine dei Fenici, lo elevano a divinità assoluta e prendono ciò che imparano nelle scuole babilonesi, dove non ci capiscono assolutamente niente, ed costruiscono la loro ideologia, il loro Dio creatore e tutto il resto. Ora, tutta questa memoria, cioè la memoria di questa operazione, era praticamente andata perduta. Dopodiché l'archeologia comincia a scavare, comincia a scoprire, comincia a leggere, comincia a interpretare e comincia a capire come avvengono i vari passaggi. E fin dalle prime scoperte, fin dalle prime letture dei testi religiosi babilonesi, si è scoperto come gli ebrei abbiano copiato, abbiano elaborato la loro Bibbia, il loro Antico Testamento, specialmente i loro primi cinque libri, la Genesi, l'Esodo, il Deuteronomio, proprio scopiazzando quello che erano i testi babilonesi, i testi sumeri, i testi caldei che venivano insegnati normalmente in quelle scuole, scopiazzando e rielaborandoli a loro uso e consumo. Solamente cosa succede? Succede che viene persa quella che è la memoria dei testi sumeri, dei testi babilonesi, dei testi assiri, si ricorda quella che è la Bibbia e viene imposto ai bambini con la violenza il credere che la Bibbia sia il libro di Dio. Viene imposta questa fandonia continua che viene imposta nelle emozioni, vengono massacrati le emozioni delle persone, al punto tale che ci si convince la gente, forza di bruciarla, di massacrarla, di torturarla, che la Bibbia è un libro storico. Io ho un paio di libri di storia scritti nel 1860 circa da un paio di storici. Uno parla della storia del vicino Oriente e l'altro storia dei Fenici, che tratta ancora la Bibbia, che tratta la Bibbia come se fosse un libro storico, un libro di riferimento. Naturalmente ancora non abbiamo la lettura dei testi dell'archeologia, non abbiamo ancora gli scavi. Un po' alla volta si comincia a scavare e si comincia a capire che c'è qualcosa che non quadra. Io, frugando nella mia biblioteca, ho trovato un libro che avevo comprato ancora 30 anni fa, ed è un libro di tale Kramer, S.N. Kramer, I Sumeri alle radici della storia. Questo libro è stato scritto nel 1975. Io praticamente l'ho comprato usato nel 1983-84. Ebbene, questo Kramer era professore emerito di assiriologia e conservatore al Museo dell'Università della Pennsylvania. Con i suoi approfonditi studi ha dato un volto all'antico popolo dei Sumeri, scoprendo l'aspetto originale della loro cultura. Questo libro ne è la prova più valida. In pratica si tratta di un piccolo libretto della Newton Compton Editori, che è la traduzione di un lavoro di Kramer, e Kramer è un personaggio che gira a leggersi tutte le cose possibili e immaginabili che egli trova. E ad un certo punto, in questo libro, troviamo un capitolo che è dedicato ai primi paralleli con la Bibbia. Non vi leggo il mito sumerico, forse più tardi vi leggerò i miti sumerici, ma a pagina 149 dice: questo è il mito sumerico. Come si vede, non manca di punti in comune col testo biblico. Precisiamoli. Anzitutto, questo paradiso, la cui nozione stessa sembra essere di origine sumerica nel Medio Oriente, ha una collocazione geografica determinata. È probabile, infatti, che il paese di Dilmun, dove i Sumeri lo pongono, si trovi nel sud-ovest della Persia. Ora, i babilonesi, popolo semitico, che vinse i Sumeri, situarono in questa stessa regione il loro paese dei viventi. Quanto alla Bibbia, essa dice che Yahweh sistema un giardino in Eden dal lato oriente, Genesi 2.8. Un fiume aggiunge il testo della Genesi, 2.10.14, sgorgava da Eden per irrigare il giardino e di là si divideva in quattro rami. Il nome del primo è Fison, il nome del secondo fiume è Gihon, il nome del terzo è il Tigri, il nome del quarto fiume è l'Eufrate. Queste indicazioni consentono di pensare che il Dilmun sumerico e l'Eden ebraico in origine fossero la stessa cosa. Secondo punto. Il passo del poema di Enki e di Ninhursag, che racconta come il dio del sole irrighi Dilmun con l'acqua dolce scaturita dalla terra, corrisponde a quello della Bibbia, Genesi 2:6, un fiotto saliva dalla terra e irrigava tutta la superficie del suolo. Terzo punto, la maledizione pronunziata contro Eva, io moltiplicherò le tue sofferenze, specialmente quello della gravidanza, tu partorirai nel dolore, suppone uno stadio superiore, quello descritto dal poema sumerico, quando la donna partoriva senza soffrire. Quarto punto, la colpa commessa da Enki col mangiare le otto piante di Ninhursag fa pensare al peccato di cui si macchieranno Adamo ed Eva col mangiare il frutto dell'albero della scienza. Un'analisi più accurata ci porta dunque a una constatazione ancora più stupefacente. Essa fornisce la spiegazione di uno dei più sconcertanti enigmi della leggenda biblica del paradiso, quello posto dal passo in cui si vede Dio formare la prima donna, la madre di tutti i viventi, da una costola di Adamo, Genesi 2:2. Perché una costola? Se si ammette l'ipotesi di un influsso della letteratura sumerica in questo poema di Dilmun e di altri simili sulla Bibbia, le cose si fanno chiare. Nel nostro poema, una delle parti malate del corpo di Enki è per l'assunto una costola. Ora, il sumerico costola si dice Ti. La dea creata per guarire la costola di Enki è chiamata Ninti, la signora della costola. Ma la parola sumerica Ti significa pure far vivere. Gli scrittori sumeri, giocando sulle parole, giunsero a identificare la signora della costola con la signora che fa vivere. Questo calembour letterario, uno dei primi in ordine di tempo, passò nella Bibbia, dove perdette naturalmente il suo valore, poiché in ebraico i termini che significano costola e vita non hanno nulla in comune. Questa spiegazione fu da me scoperta nel 1945. Più tardi venne a conoscere che l'ipotesi cui ero giunto per conto mio era stata suggerita 30 anni prima da un grande assirologo francese, padre Vincent Scheil, come ebbe a segnalarmi l'orientalista americano William Albright, che pubblicò il mio lavoro. Ciò la rende ancora più verosimile. Naturalmente, a mano che si scoprono le varie cose, si scoprono anche come è stata inventata la Bibbia, assemblata, e perché è stata assemblata. Per esempio, il primo Noè, che questa è una delle storie fondamentali, diciamo così, che è stata scoperta dai studiosi degli antichi sumerici. E sì, dal 1862, l'anno in cui Josh Smith del Bristol Museum scoprì e decifrò la tavoletta 11 dell'epopea babilonese di Gilgamesh, si sapeva che il racconto biblico del diluvio non è una creazione ebraica. Più tardi ci si avvide, non senza una certa sorpresa, che il mito babilonese stesso era di origine sumerica. La prova fu data da un frammento di tavoletta trovato all'University Museum di Filadelfia nella raccolta di Nippur. Questo frammento, pubblicato nel 1914 da Arno Poebel, rappresenta la terza parte inferiore di una tavoletta a 6 colonne, 3 del testo, 3 nel verso. Si tratta di un documento unico, nessun altro esemplare sinora ne è stato scoperto. Si è cercato ovunque, nei musei, nelle collezioni private, nei cantieri di scavo, in nessun luogo è stato possibile mettere le mani su un frammento supplementare, su un solo altro testo sumerico evocante il diluvio. L'interesse del documento, tradotto da Poebel, non risiede del resto soltanto nel fatto che esso costituisce il primo racconto del diluvio. Nonostante il suo stato frammentario, la tavoletta conserva qualche residuo del prologo del racconto del mito propriamente detto. E questi brani ci forniscono utili ragguagli sulla cosmogonia e sulla cosmologia sumerica. Vi si trovano parecchie frasi rivelatrici, accennanti alla creazione dell'uomo e all'origine della regalità. Vi sono menzionate in particolare 5 città esistite prima del diluvio. Ciò che rimane del poeta mitico stesso contiene in gran numero punti oscuri ed incerte interpretazioni che mettono a dura prova la nostra sagacia. Questo testo frammentario offre un ottimo esempio delle difficoltà in cui si imbattono gli assirologi, ma anche un'idea delle sorprese riservate loro dall'avvenire. Ho detto che noi possediamo soltanto la parte inferiore della tavoletta, ossia circa il terzo dell'originale. Al di sopra della prima colonna vi è una lacuna di 37 righe, impossibile quindi ricostruire l'inizio del poema, dove comincia per noi un dio, non sappiamo quale, spiega come sembra agli altri dei che salverà l'umanità dalla distruzione e che nuovi templi verranno innalzati nelle città deificate. Seguono 3 righe difficili a collegarsi col contesto, probabilmente alludono alle iniziative del dio per raggiungere il suo intento. Le successive 4 righe rievocano la creazione dell'uomo e delle piante e degli animali, ecco l'insieme del brano. E adesso ve lo leggo. La mia umanità nella sua distruzione, io la re, e qui interrotto. Anintu reinverò il delle mie creature. Rinvierò le genti alle loro sedi, nelle città esse costruiranno i luoghi consacrati alle leggi divine, e io darò loro ombra riposante. Dei nostri templi esse metteranno di nuovo i mattoni in luoghi santi, i luoghi delle nostre decisioni esse li rimetteranno in piedi in luoghi consacrati. Egli guidò l'acqua sacra che spegne il fuoco, egli fissò i riti e le sublimi leggi divine. Sulla terra egli vi pose il. Allorché An, Enlil, Enki, Ninursag ebbero formato il teste nere, la vegetazione spuntò rigogliosa sulla terra, gli animali, i quadrupedi della campagna, furono creati con arte. Dopo questo brano, nuova lacuna in alto e continua. Quando il sospensione della regalità fu disceso dal cielo, quando la sublime tiara e il trono regale furono discesi dal cielo, egli compì i riti e le sublime leggi divine, egli fondò le 5 città in alcuni luoghi consacrati, egli pronunziò i loro nomi e ne fece i centri del culto. Le prime di queste città, Eridu, la donò al dio Nudimud, il capo. La seconda, Babtibira, la donò al dio, e qui interrotto. La terza, Larak, la donò al dio Emburbilhursag. La quarta, Sipar, la donò al dio Utu, l'eroe. La quinta, Surupak, la donò al dio Sud. Quando ebbe pronunziato i nomi di queste città e ne ebbe fatto i centri del culto, egli portò, e qui interrotto, egli istituì la pulizia dei piccoli canali. Come, e qui è interrotto, altre 37 righe mancano, e arriviamo al diluvio. Così fu trattato, allora Nintu pianse come un, è interrotto. La divina Inanna intonò una lamentazione per il suo popolo, An Elil Enki Ninursag. Gli dei del cielo e della terra pronunziarono i nomi di An e di Enlil. Allora Zeusudra, il re, il Guda di, e questo interrotto, costruì un gigantesco, e qui interrotto. Umilmente ubbidendo con rispetto, egli, occupato ogni giorno interrottamente, egli, provocando ogni specie di sogni, egli, invocando il cielo e la terra, egli, sono tutte interruzioni del testo perché una colonna della tavoletta è rovinata. Gli dei un muro, Nusudra, ritto al suo fianco, ascoltò. Stai appeso il muro alla mia sinistra, presso il muro ti dirò una parola, ascolta la mia parola, porgi l'orecchio alle mie istruzioni. Per nostra, un diluvio sta per invadere i centri del culto, per distruggere il seme del genere umano. Questa è la nostra decisione, il decreto dell'assemblea degli dei. Per ordine venuto da Ani e da Enlil, sulla sua regalità, alla sua legge sarà posto un termine. E qui va avanti ancora, sempre con le varie traduzioni, nel medesimo istante il diluvio invase i centri del culto, quando durante 7 giorni e 7 notti il diluvio aveva spazzato la terra e l'enorme battello fu sballottato dalle tempeste sulle acque, Utu venne fuori, egli che dispensa la luce al cielo e sulla terra. Zusudra aprì allora una finestra del suo enorme battello e Utu l'eroe fece penetrare i suoi raggi nel gigantesco battello. Zusudra, il re, si prostrò allora davanti a Utu, il re gli immolò un bue e uccise un montone. A questo punto la frasatura della tavoletta interrompe ancora una volta il testo. Di quest'ultima colonna mancano pressappoco 39 righe. Le superstiti della sesta e ultima colonna descrivono la deificazione di Zusudra. Prono davanti ad Dan e ad Enlil, egli riceve la vita come quella di un dio e il soffio eterno. Poi è trasportato ad Ilmun, là dove sorge il sole. An ed Enlil dissero: soffio del cielo, soffio della terra, per loro egli si distese, e la vegetazione uscendo dal terreno si fece alta. Zusudra, il re, si prostò davanti ad An e Enlil. An ed Enlil accarezzarono Zusudra, gli donarono una vita come quella di un dio. Un soffio eterno come quello di un dio lo fecero venire più in alto di lui. Allora Zusudra, il re, salvatore del nome della vegetazione, del seme del genere umano, nel paese di transito, il paese di Dilmun, là dove sorge il sole, essi si insediarono. E questa è la cronaca del primo testo sumerico del diluvio. Ce ne sono altri testi, infatti il mito dei sumeri passa anche ai babilonesi, ed è abbastanza facile che quel mito avvenga in quelle zone, proprio perché il Tigre e l'Eufrate lì allagavano. Per cui viene costruito questo mito dai Sumeri, e gli ebrei che sono deportati a Babilonia si imparano il mito del diluvio universale, e questo mito va a sfasciare l'umanità. Perché? Perché mentre gli dei dei Sumeri e dei Babilonesi mettono in atto strategie a favore degli uomini, il Dio dei cristiani mette in atto solo la distruzione. E l'insegnamento della Bibbia non è l'insegnamento della vita, ma è l'insegnamento della morte e del genocidio, è il godimento della distruzione. Ma questa operazione della distruzione passa in toto da quelle che sono le istruzioni che gli ebrei ricevono nelle scuole babilonesi, passa in toto nell'ideologia ebraica. L'ideologia ebraica si costruisce proprio in quel momento, si costruisce proprio a Babilonia, e ha necessità di costruire un proprio mito. Ed ecco che a Babilonia gli ebrei si inventano la Genesi, la copiano, si inventano il Deuteronomio, si inventano i 10 comandamenti che copiano dai babilonesi, si inventano l'Esodo, si inventano una storia precedente e se la scrivono. Qual è chiaramente il paese da cui può avvenire questo esodo? Chiaramente non può essere Babilonia, e si inventano l'Egitto, si inventano un Mosè, si inventano il patto con il loro Dio, si inventano tutte queste scelleratezze che portano a separare gli ebrei dal resto del mondo. Cioè gli ebrei dicono: noi siamo il popolo eletto, noi abbiamo il patto con Dio, e costruiscono questa aberrazione che dice: tutti gli altri che non sono ebrei si possono macellare. Dio ha salvato gli ebrei dal diluvio universale, poi gli ebrei hanno colonizzato il mondo. Non ha salvato un egiziano, non ha salvato un romano, non ha salvato un greco, ha salvato un ebreo. E questa ideologia, che è l'ideologia di morte, che è l'ideologia del nazismo, che è l'ideologia del superuomo, della superrazza, del popolo eletto, in realtà è quel seme che va a macellare la storia degli uomini. Ma c'è qualcosa di più di tutto questo. C'è il concetto di cosmologia. C'è il concetto di creazione del mondo. Non è mai esistito all'interno della storia delle antiche religioni il concetto di creazione che gli ebrei hanno usato. E la cosa può apparentemente lasciare stupefatte le persone. In realtà non è così. Perché in tutte le antiche cosmologie noi abbiamo la trasformazione di ciò che esiste. Cioè non esiste una creazione dal nulla, ma esiste la trasformazione di ciò che esiste. Proviamo un attimino anche a leggersi un testo babilonese. Andate qua, adesso ve lo trovo immediatamente. Ho avuto la fortuna di scaricarmi da internet un testo babilonese che non so esattamente quanto sia completo, ma è sufficiente per riuscire a comprendere il concetto di creazione degli antichi babilonesi. Si tratta del testo Enuma Elish, l'epopea della creazione babilonese. Si tratta di 7 tavolette tradotte da Stephen Daly e lo trovate nei Miti della Mesopotamia, serie Mondo Classico, stampa Oxford University del 91. Ebbene, proviamo un attimino a leggersi tutte queste 7 tavolette e voi vedrete come non esiste il concetto di creazione dal nulla. E poi vi dirò perché gli ebrei si inventano il concetto di creazione dal nulla. Dice l'Enuma Elish: quando il cielo di sopra non era stato ancora chiamato, né la terra sotto pronunziata per nome, Apsu, il primo, il loro generatore e creatore di Tiamat, che disturbò loro tutti, aveva mescolato le loro acque insieme, ma non aveva formato pascoli né ha scoperto letti di canna. Quando ancora nessun Dio era manifestato, nei nomi pronunziati, nei destini decretati, allora gli dei sono nati fra loro. L'Amu e l'Amu emersero, i loro nomi pronunciati. Appena maturati, formati pienamente, Ansar, Kishar sono nati, superandoli. Hanno passato il giorno a lunghezza, hanno aggiunto gli anni. Anu, loro figlio primogenito, rivaleggiò coi suoi antenati. Ansar ha fatto suo sole Anu, come piaceva lui, e Anu ha generato Nudimud. Nella sua somiglianza, egli, Nudimud, era superiore ai suoi antenati. Profondo di comprensione, era saggio, era molto forte con le armi, più possente da lontano che Ansar, il generatore suo padre. Aveva nessun concorrente fra gli dei i suoi pari. Gli dei di quella generazione si misero insieme e il riverbero del loro clamore disturbò Tiamat. Hanno provocato la pancia di Tiamat, importunavano qui per giocare dentro Anduruna. Apsu non poteva riempire il loro rumore e Tiamat è divenuta muta davanti a loro. Comunque angoscioso il loro aspetto a lei, comunque cattive le loro vie, avrebbe dovuto essere indulgente. Finalmente Apsu, generatore dei grandi dei, ha chiamato fuori indirizzando il suo Mummu, o Mummu, visir, che mi piace, vieni, lascia andare Tiamat. Essi sono andati a sedere di fronte a Tiamat e discussero gli affari riguardanti gli dei, loro figli. Apsu ha fatto sentire la sua voce e ha parlato a Tiamat con voce forte. Le loro vie sono divenute molto angosciose per me. Di giorno non posso riposare, la notte non posso dormire. Abolirò le loro vie e li disperderò. Lasciate prevalere la pace, così che possiamo dormire. Quando Tiamat ha sentito questo, era furiosa e ha gridato al suo innamorato. Ha gridato orrendamente ed era accanto a lui con ira, ma allora ha soppresso il cattivo nella sua pancia. Come possiamo permettere di far perire quello che noi stessi abbiamo creato? Sebbene le loro vie sono così angosciose, dovremmo sopportare essi pazientemente. Mammu rispose e consigliò Psu: il visir non è d'accordo col consiglio di sua madre terra. O padre, metti una fine alle loro vie fastidiose, così che possiamo permetterci di riposare di giorno e dormire di notte. Apsu si è compiaciuto con lui, la sua faccia illuminata. Al cattivo progettava per gli dei i suoi figli. Visir Mammu, Uget lui, seduto sul suo grembo e l'ha baciato estasiato. Ma ogni cosa tramano tra di loro e ripetono agli dèi i loro figli. Gli dèi ascoltarono e hanno vagato con irrequietezza, loro abbattuti e zittiti, loro seduti muti, superiori in comprensione, saggio e capace. Ea, che conosce tutto, trova la loro trama. Ha fatto un disegno di tutto e l'ha esposto correttamente. Fatto abilmente il suo puro incantesimo era superbo. Ha recitato a memoria ed esso le acque. Ha versato sonno su lui, così che dormiva sonoramente. Ha messo Apsu a dormire, l'ha inzuppato con il sonno. Visir Mammu, il consigliere, era in uno stordimento insonne. Egli ha slegato la sua cintura, ha messo via la sua corona, ha preso il suo manto di radianza e l'ha messo su lui. Ha tenuto Apsu abbattuto e lo ha ucciso. Ha legato Mammu e l'ha posto attraverso lui, installa la sua abitazione sulla cima di Apsu, e afferrato Mammu l'ha tenuto da una corda, quando aveva superato ed ucciso i suoi nemici, e ha installa il suo trionfale pianto sopra i suoi nemici. Allora ha riposato molto quietamente dentro i suoi alloggi privati e li ha chiamati Apsu e ha assegnato cappelle, ha fondato la sua residenza proprio là, ed Ea, Damkina, la sua amorosa, abitarono nello splendore, nella camera dei destini, la sala dei disegni. Bel, l'intelligente degli intelligenti, il saggio degli dèi, è stato generato, e dentro l'Apsu Marduk è stato creato, dentro il puro Apsu Marduk è stato nato. Ea suo padre l'ha creato, Damkina sua madre l'ha fatto nascere, egli fu allevato ai capezzoli di dèi, l'ha allevato. Allevatrice lo ha riempito di meraviglie, orgogliosa era la sua forma, penetrante il suo sguardo fisso, matura la sua comparsa, era potente sin dalla partenza, Anu, il generatore di suo padre, l'ha visto. E fu allietato radioso il suo cuore, è stato riempito di gioia, l'ha fatto così perfetto che la sua divinità è stata raddoppiata, elevato lontano sopra di loro, era superiore in ogni via, i suoi lembi erano ingegnosamente fatti, oltre ogni comprensione, impossibile da capire, troppo difficile da percepire, 4 erano i suoi occhi, 4 erano i suoi orecchi, 4 le sue labbra si mossero, il fuoco è arso davanti, i 4 orecchi erano enormi e similmente gli occhi percepivano ogni cosa, più alto fra gli dèi la sua forma era notevole. E qui poi continua ancora, Maritù, Maritù, figlio maestà, maestà dei dèi, vestito nel manto raggiante dei 10 dèi, portato alto sopra la sua testa, 5 raggi terribili raggruppati sopra lui. Anu ha creato i 4 venti e ha dato loro nascita. Messi loro nella mano di Marduk, figlio mio, lasciali giocare. Ha forgiato la polvere e fatto un vento duro che la porta. Ha fatto l'inondazione, onda, e ha provocato Tiamat. Tiamat è stata provocata, il cielo agitato giorno e notte. Gli dèi incapaci di riposare hanno dovuto soffrire. Hanno ideato la trama cattiva nei loro cuori e hanno indirizzato Tiamat, la loro madre, dicendo: perché hanno ucciso Apsu, tuo amoroso? E non sei andata al suo lato, ma hai seduto muta. Egli ha creato i 4 venti terribili per provocare la tua pancia apposta e noi semplicemente non possiamo dormire. Non era il tuo amoroso Apsu nel tuo cuore? E il visir Mammu non è stato catturato? Nessuno si meraviglia che siedi sola. Non sei tu una madre, tu sei agitata dallo sforzo. Ma chi di noi, chi non può riposare? Non ci ami? La nostra presa è allentata, i nostri occhi sono incavati. Rimuovi il dominio della nostra inquietudine, lasciaci dormire. Metti su una battaglia di pianti e vendicali. Conquista il nemico e riducilo a niente. Tiamat ha ascoltato ed il parlare la compiace. Lasciaci agire ora, come tu consigliavi. Gli dèi in lui, Apsu, saranno disturbati perché hanno adottato la cattiveria per gli dèi che li hanno generati. Si sono accalcati attorno e correvano accanto a Tiamat. Essi erano fieri, intriganti, inquieti, notte e giorno. Lavoravano per la guerra, ringhiosi e furiosi. Sono convenuti a un consiglio e hanno creato un conflitto. Hubar, madre che modella tutte le cose, ha offerto un'arma per fronteggiarli. Ha annoiato serpenti giganti, affilati di denti e generosi di zanna. ha riempito i loro corpi con veleno invece di sangue, lei ha coperto con mantello dragoni feroci con terribili raggi, e fatto nascere mantelli di radianza, ha fatto loro doni divini. Chiunque guarda su loro crollerà in terrore assoluto. I loro corpi arretreranno continuamente e non girano mai via. Ella ha collocato un serpente cornuto, un Mushung Dragon e un Lamu eroe, un Ugalu demone, un cane rabbioso ed un uomo scorpione, demoni aggressivi, pesce e tori che portano armi spietate senza paura in battaglia. I suoi ordini erano così potenti che non avrebbe potuto essere disubbiditi. In più ella ne ha creato 11 così, sopra gli dei, suoi discendenti che erano convenuti a un consiglio per lei, ha promosso Qingu e fatto lui il più grande fra loro. Ha conferito su di lui il comando dell'esercito, il comando dell'assemblea. Alzata l'arma per segnalare l'impegno, chiama raccolta le truppe combattenti, su tutta l'intera forza di battaglia comanda, ed ella messa su un trono. Io ho gettato l'incantesimo per te, e ti ho fatto il più grande dell'assemblea degli dei. Io ti ho messo il potere al di sopra di tutti gli dei. Tu sarai il più grande per te, solo il mio solo amante. I tuoi comandi prevarranno sempre sopra tutti gli annuchi. Allora gli ha dato la tavoletta dei destini e lo ha messo stretto alla sua mammella. La sua espressione non sarà alterata mai, la sua parola sarà legge. E questo è il testo babilonese di Enuma Elish. Enuma Elish sono le prime due parole che aprono il testo, e queste due parole che aprono il testo danno il titolo a quello che è questa cosmologia. In pratica è la creazione degli dei e le prime battaglie che gli dei combattono prima che nasca l'umanità. Pertanto non abbiamo nessuna creazione dal nulla, ma abbiamo un partorire qualcosa. Abbiamo l'amore che partorisce, abbiamo l'amplesso, ma non esiste la creazione dal nulla. Però abbiamo un concetto fondamentale, ed è l'assemblea degli dei. E questo concetto che rode nella testa agli ebrei deportati a Babilonia, l'assemblea degli dei. Questa assemblea degli dei, gli ebrei la trasformano in assemblea del popolo di Dio. Praticamente l'elaborazione degli esuli a Babilonia, cioè dei coloni a Babilonia, è quella di costruire il concetto che loro sono l'assemblea di Dio. E questa elaborazione le porta a costruire l'idea del Dio unico, che porta alla separazione di se stessi dal mondo babilonese, e il loro Dio deve essere più grande di tutti gli dei babilonesi che loro conoscono. Gli dei babilonesi trasformano il presente, cioè trasformano il loro presente per fondare il futuro. Il loro Dio, che è molto più figo, molto più bravo e molto più potente, invece crea dal nulla. E questa è, diciamo così, l'idea che hanno gli ebrei nella costruzione del loro Dio. Prendono, copiano quella che è la religione babilonese, i concetti, alcuni elementi fondamentali della religione babilonese, della religione sumera, della religione caldea, ma li rivestono di quelle che sono le esigenze di quel gruppo di deportati a Babilonia, che ha la necessità, i cui capi, diciamo così, hanno la necessità di mantenere il gregge compatto, di impedire che il gregge si mescoli con l'altra popolazione babilonese, cioè che ci sia l'integrazione, separano i deportati dal resto della popolazione babilonese, chiamando se stessi il popolo eletto, anche se sono coloni o schiavi come tutti gli altri, e ne tengono il controllo della popolazione, la marchiano con la circoncisione, fanno una marchiatura prendendola da costumi egiziani, però probabilmente a Babilonia era una cosa nuova, e marchiano il loro bestiame attraverso la circoncisione e lo separano, chiamandolo il popolo eletto. E questa è la violenza della nascita del testo biblico. La Bibbia viene costruita appositamente con uno scopo. uno scopo di potere e di dominio. Pertanto vedremo che tutte le idee nella Bibbia sono idee di potere e di dominio. Cioè tutti i re, tutti gli ebrei, tutti i capi si muovono per volontà di Dio. Cioè perché si dice che la Bibbia è la parola di Dio? Perché ogni azione che fa il re ebreo, sia di ammazzare, torturare, qualunque porcata, sbattere le teste dei bambini, macellarle, è fatta da Dio. Cioè lui agisce in conformità al pensiero di Dio, agisce in conformità dell'ordine di Dio. E da qui nasce quell'aberrazione umana di Dio lo vuole, è l'ordine di Dio, che viene a devastare l'intera storia dell'umanità. C'è la Bibbia, questo testo creato dagli esuli. Però ancora quando vi ho letto il libro di Cramer, il libro di Cramer è scritto negli anni 70, lui lavora attorno agli anni 40, non si è ancora capito il fatto che la Bibbia sia un'invenzione politica. E anche se qualcuno comincia a sospettarlo, non esistono ancora informazioni sufficienti per riuscire a capirlo. Però l'archeologia moderna fa ulteriori scavi, fa ulteriori scoperte, e a quel punto noi abbiamo un tale Mario Liverani che scrive, oltre la Bibbia, Storia antica di Israele, che ci rivela tutta una serie di cosette che apparentemente erano ignote o non si voleva sapere. Ed è, per esempio, da Liverani prendo la formula dell'Esodo. L'altro tassello fondamentale della legittimazione archetipa del possesso della terra di Canaan, accanto alla teoria dei popoli intrusi, è quello dell'arrivo dall'esterno e della conquista armata in adempimento della promessa divina. Le saghe sui patriarchi fornivano una legittimazione sufficiente in quanto troppo remota e localizzata su in alcuni luoghi simbolo, le tombe, gli alberi sacri. Un prototipo ben più potente della conquista del paese venne messo in opera con la storia dell'Esodo. Dall'Egitto sotto la guida di Mosè e della conquista armata sotto la conquista di Giosuè. L'idea di fondo della sequenza uscita dall'Egitto conquista di Canaan è relativamente antica. Già prima della formulazione del paradigma deuteronomistico è presente nei profeti dell'VIII secolo, Osea ed Amos, l'idea che Yahweh abbia fatto venire uscire Israele dall'Egitto. In Amos la formulazione è senza dubbio migratoria. Dice, ho fatto venire Israele dall'Egitto, i Filistei da Caftor e gli Aramei da Quir. Amos 9:7. In Osea invece il venire dall'Egitto e il tornarvi sono usati come metafora, resa evidente dal ripetuto parallelismo per la Siria col senso di sottomettersi o liberarsi dal potere imperiale, per la sua condotta politica ed anche per le pecche culturali. Efraim uguale Israele, il regno del nord in cui profetizza Osea, rischia di tornare in un Egitto che è ora attualizzato dalla Siria. Efraim è una colomba ingenua senza cervello, invocano l'Egitto, vanno in Assiria. Osea 7:11. I sacrifici che amano, che sacrifichino pure la carne, che ne mangino, Yahweh non ne vuole. Ormai si ricorderà della loro iniquità e punirà i loro peccati, essi torneranno in Egitto. Osea 8:13. Efraim tornerà in Egitto, in Assiria mangerà cibi impuri. Osea 9:3. Efraim ha stipulato un'alleanza con la Siria, esporta olio in Egitto, Osea 12:2. Dunque queste formulazioni dell'VIII secolo, il motivo della venuta dall'Egitto è già abbastanza affermato, ma soprattutto come metafora della liberazione dal dominio straniero. C'era in sostanza l'idea che Yahweh aveva sottratto Israele dal controllo egiziano e gli aveva conferito il controllo, in piena autonomia, del paese che esso già abitava. C'era dunque un'accettabile memoria del grande fenomeno politico che aveva segnato il passaggio dalla condizione di sottomissione all'Egitto nel tardo bronzo alla condizione di autonomia della prima età del ferro. Si noti che la terminologia far venire e far tornare, far uscire e far entrare, il cosiddetto codice motorio, così evidente in Osea, era stato applicato già nei testi del tardo bronzo per indicare spostamenti della sovranità che non comportavano alcun spostamento fisico delle genti coinvolte, ma piuttosto lo spostamento di confine politico. Così, per fare un esempio, il re Tita Suppiluliuma riferisce della sua conquista della Siria centrale. La città di Qatna, con tutti i suoi beni, io li feci entrare nella terra di Catti. In un solo anno io presi e feci entrare tutte queste terre nella terra di Catti. Ed ecco un esempio tratto da una lettera di El Amarna. Tutte le città ribelli che ho detto al mio signore, lo sa il mio signore se sono tornate. Dal giorno della partenza delle truppe, il mio signore, sono diventate tutte ostili. LA 169 da Biblo. Anche in testi egiziani si descrive come cattura di intere popolazioni quella che fu una conquista territoriale. Con la popolazione diventa suddita ma lasciata sul posto. In sostanza si tratta di un uso idiomatico del codice motorio, entrare e uscire, per designare mutamenti di dipendenza politica. Quando però alla fine dell'VIII secolo si diffuse la politica assira delle deportazioni con lo spostamento fisico migratorio di sottomessi, oppure si mise in parallelo l'uscita metaforica dall'Egitto con l'uscita reale da Israele di gruppi di rifugiati del nord che si spostavano nel regno di Giuda, Osea 11:11, allora la voluta ambiguità della metafora motoria lasciò il posto ad una fuoriuscita, che era nettamente migratoria anche se conservava tutto il valore etico-politico di liberazione dall'oppressione. Si noti che le prime attestazioni del motivo si collocano nel regno del nord, sottomesso alla pressione assira. Prese così forma nel VII secolo la parte della storiografia proto-deuteronomica, la cosiddetta formula dell'Esodo. L'espressione io, Yahweh, vi ho fatti uscire dall'Egitto per farvi abitare in questo paese che vi ho dato, e simili, formula che divenne di uso frequente come se alludesse a qualcosa di notorio. Evidentemente la formula dell'Esodo, anche influenzata dal nuovo clima delle deportazioni incrociate assire, dunque dall'abitudine a vedere intere popolazioni spostarsi di territorio in territorio, era stata ormai collegata con le teorie patriarcali di transumanza pastoriale tra Sinai e Delta del Nilo, con storie di lavoro coatto di gruppi, nelle imprese edili dei Ramsessidi, con più recenti movimenti di rifugiati tra Giudea ed Egitto, ed era ormai intesa non più come espressione di una metafora motoria, ma come rinvio di una vicenda fondante. Come già in Osea il motivo dell'Esodo veniva utilizzato come metafora rispetto alla minaccia assira, così anche più diffusamente tra i profeti di età esilistica, l'Esodo divenne prefigurazione del ritorno dalla diaspora, dapprima e fugacemente da quella assira verso Giuda, ancora indipendente, poi definitivamente da quella babilonese. Ecco venire i giorni, oracolo di Yahweh, in cui non si dirà più viva Yahweh che ha fatto venire i figli di Israele dal paese d'Egitto, ma si dirà viva Yahweh che ha fatto venire e tornare la stirpe della casa di Israele, dal paese del nord e da tutti i paesi in cui li aveva dispersi per farli risiedere nel proprio suolo. Geremia 23:7-8. A conclusione del processo del IV-V secolo, tutta la vicenda dell'esodo e della conquista di Canaan viene rielaborata in funzione della vicenda attuale, allora attuale, della deportazione babilonese e del ritorno degli esuli, in funzione dunque di un nuovo esodo che fosse prefigurato da quel mito, da quello mitico. Stante la conclusione dei deportati, la formula dell'esodo venne anche applicata tale quale all'uscita di Abramo da Ur dei Caldei. Io sono Yahweh che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti questa terra da possedere. Genesi 15:7. A questa fase di elaborazione del mito dell'esodo appartiene anche lo schema generazionale di colpa-punizione, per cui i responsabili di infedeltà verso Yahweh non potevano essere gratificati dal possesso della terra e dunque l'allontanamento diventa una fase di purificazione e vi appartiene soprattutto la visione di un popolo di Israele già esistente in quanto tale, strutturato per le 12 tribù, incolonnato come un esercito in marcia, devoto all'unico Dio Yahweh fiducioso o al caso ribelle, nel patto fondante dei suoi diritti e doveri di popolo eletto. Alcuni gruppi concepirono, anzi ripostarono il nuovo esodo come un'impresa basata su una sorta di organizzazione paramilitare e con forte conflittualità verso i gruppi residenti. La visualizzazione del popolo in marcia attraverso il deserto deve qualcosa a questa impostazione paramilitare, ma deve anche qualcosa, e forse molto, all'esperienza delle deportazioni imperiali a Babilonia, naturalmente. Già la promessa divina del tipo «Io vi farò abitare in un paese in cui scorre latte e miele» è significativamente consolante con l'assicurazione del Rabba Sakè a Siro di dare a chi si sottomette la possibilità di andare ad abitare in un paese fertile e produttivo. Altrettanto indicativo è il timore serpeggiante nel popolo in marcia di non trovare nella terra di destinazione condizioni di vita adeguate alle promesse e alle speranze. Timore che riflette lo stato d'animo di chi, nella diaspora, doveva decidere se affrontare o meno i rischi del rientro. E soprattutto gli elenchi o censimenti, numeri 2:26, del popolo diviso per gruppi familiari e per clan, risentono di un tipo di registrazione amministrativa che ne veniva applicata ai gruppi di deportati, al fine di controllarne il numero, nonché le inevitabili perdite in caso di trasferimento e le mete finali. Siamo senza dubbio in un ambito di procedure descrittive, non pensabili prima dell'età esilica, e verosimilmente applicate al ritorno degli esuli come venne organizzata dall'autorità persiana. Si noti che anche dei reduci da Babilonia si dà un conteggio inventariale del tutto analogo, di chiara origine amministrativa, Ezra 2. Il popolo in marcia ha una struttura decisionale di tipo assembleare, più gentilizia, e i militari più che gentilizie sono le partizioni per migliaia, per centurie, per decurie. Il censimento tribale è in realtà lo scopo di procedere a proporzioni proporzionali, assegnazioni di lotti di terra nel paese d'arrivo. L'organizzazione militare del trasferimento delle 12 tribù attraverso il deserto, come descritto in numeri 10, non ha molto a che vedere con le trasmigrazioni pastorali ed è piuttosto confrontabile con lo spostamento sotto scorta militare delle comunità di deportati e di quelle dei reduci. La saldatura tra uscita dall'Egitto ed entrata in Canaan è notoriamente fra le più artificiose e complicate di tutto il corpus di tradizione conflittuale dell'Antico Testamento. Da tempo c'è sostanziale accordo nel ritenere che il percorso dell'esodo e l'ambientazione topografica del conferimento della legge siano elementi assai tardi, di età post-esilica, inseriti nel racconto al fine di attuare un collegamento logico e narrativo fra i due elementi della promessa, uscita dall'Egitto e presa di possesso delle terre. E così via, andiamo avanti. In pratica, questi esuli che stanno a Babilonia si inventano un esodo, si inventano un'uscita dall'Egitto ed elabora tutta una serie di condizioni che sono dottrinali, che mentre prima appartenevano al linguaggio simbolico, al linguaggio della conquista, dopo diventano linguaggio effettivo. Cioè la migrazione, cioè le terre che entrano nelle terre itite non sono più popolazioni lasciate sul luogo, ma sono popolazioni deportate. E chi fa la deportazione non sono gli egiziani, ma sono gli assiri. E gli assiri deportano praticamente gli ebrei là dove gli ebrei hanno terre da coltivare, hanno istruzione da fare e dove gli ebrei elaborano la loro teoria e si inventano il loro Dio. Pertanto possiamo dire che l'umanità si è trovata in una condizione, direi semplicemente atroce. Ha fatto passare per parola del Dio creatore quelle che sono le masturbazioni cerebrali di persone deportate che anelavano al potere assoluto. E che è una cosa di un'aberrazione talmente grande e talmente grande che è quasi inimmaginabile. Noi non abbiamo all'interno della Bibbia nessun elemento religioso. Noi all'interno della Bibbia e dopo vedremo come i Vangeli siano esattamente fatti nello stesso identico modo, abbiamo solo delle strategie di dominio e di distruzione di massa al fine di garantire la superiorità del popolo eletto. E quando il popolo eletto non ha la forza per praticare il genocidio, noi vediamo che quel popolo eletto farnetica di genocidio, sogna il genocidio di tutti i popoli che si stanno attorno, sogna quel Dio loro, il Yahweh, che scenda a massacrare tutti gli altri per sua gloria. Cioè, è quanto di più miserabile possa avvenire all'interno delle persone, non la capacità delle persone di guardare la vita e di affrontare la vita, ma persone ridotte alla miseria morale che sognano il macellaio al fine di imporre la propria miseria morale sulle altre persone. E qui questo è in realtà il pensiero della Bibbia. E il pensiero della Bibbia naturalmente si è sviluppato, si è costruito nel corso della storia, facendolo passare come un libro antico, il libro della creazione, il libro di Dio, imponendo una violenza feroce nei confronti di bambini, massacrando fisicamente, psicologicamente, emotivamente i bambini, perché credessero in questo, torno a ripetere, al punto tale che ancora fino a 50 anni fa si pensava che questa porcheria che è la Bibbia fosse un libro con qualche attinenza storica. Ha sicuramente delle notizie storiche, ma ha delle notizie storiche relativamente alla deportazione degli ebrei a Babilonia e dei sogni degli ebrei di macellare l'intera umanità a loro maggior gloria. Questo è in sostanza il discorso della Bibbia. E il discorso archeologico ha dimostrato come sia un falso, cioè la Bibbia sia assolutamente falsa, e come costringere le persone in ginocchio sia una grandissima porcata, una grandissima porcheria, una vigliaccata. E questo emerge un po' alla volta attraverso gli scavi archeologici. Pertanto, quando noi parliamo di religioni antiche, io faccio riferimento essenzialmente alla religione greca e alla religione romana, perché sono più vicine all'input culturale. Quei pezzi che vi ho letto, che sono relativi alla religione sumera e alla religione babilonese, sono più distanti da noi. Anche se lo schema della cosmologia entra nell'elaborazione anche della stessa teogonia esiodea, cioè nella teogonia esiodea noi leggiamo: dunque per primo fu Caos, e poi Gaia dall'ampio petto, sede sicura per sempre di tutti gli immortali che tengono la vetta nevosa d'Olimpo e Tartaro nebbioso nei recessi della terra dalle ampie strade. Poi Eros il più bello fra gli immortali che rompe le membra e di tutti gli dei e di tutti gli uomini domina il petto e il cuore e il saggio consiglio. Da Caos nacquero Erebo e Nera Notte. Da notte provennero Etere e Giorno, che lei concepì a Erebo unite in amore. Gaia per primo generò simile a sé Urano stellato che l'avvolse tutta d'intorno, che fosse i beati sede sicura per sempre. Generò i monti grandi, grato soggiorno alle dee, ninfe, che hanno dimora sui monti ricchi d'anfratti. Essa generò anche il mare infecondo di gonfiore furente, Ponto senza amore gradito. Dopo, con Uranio giacendo, generò Oceano dei gorghi profondi, e Coio, e Crio, e Iperioni, Iapeto, Teia, Rea, Temi, Mnemosine, Foibe, dall'aurea corona, e l'amabile Teti, e dopo di questi per ultimo nacque Crono dei torti pensieri, il più tremendo dei figli, e presi in odio il gagliardo suo genitore. Generò poi Ciclopi dal cuore superbo, Bronte, Sterope e Arge dal petto violento, che a Zeus diedero il trono e fabbricarono la folgore costoro, del resto erano simili agli dei. Però solo un occhio avevano nel mezzo della fronte di Ciclopi, avevano il nome veritiero, perché un solo occhio rotondo avevano nella fronte, e vigoria e forza e destrezza era in loro ogni opera. Poi da Gaia e Urano nacquero altri tre grandi e forti, che non si osa nominare, Coto, Briareo e Gige. prole tracotante. 100 mani si protendevano dalle spalle di loro, terribili, 50 teste ciascuno. Dalle spalle nascevano sulle membra vigorose, e forza terribile e grande si aggiungeva alla loro grande figura. Ma quanti da Gaia e Urano nacquero, ed erano i più tremendi dei figli, furono presi in odio dal padre? Fin dall'inizio, appena uno di loro nasceva, tutti li nascondeva e non li lasciava venire alla luce nel seno di Gaia, e si compiaceva della malvagia sua opera. Urano, ma dentro di dolore Gaia prodiga, stipata, allora escogitò un artificio ingannevole e malvagio. Presto, creata la specie del divino Adamante, fabbricò una gran falce e si rivolse ai suoi figli e disse a loro, aggiungendo coraggio afflitta nel cuore: figli miei, ed un padre scellerato, se voi volete obbedirmi potremo vendicare il malvagio oltraggio del padre vostro, che per primo concepiò per infame. E così disse, e tutti allora presero il timore. Né alcuno di loro parlò, ma preso coraggio il grande Crono dai torti pensieri, rispose con queste parole alla madre sua illustre: madre, sarò io, lo prometto, che compirò quest'opera che d'un padre esecrabile cura non ho, sia pur mio che per primo compì opere infame. Così disse, gioì grandemente nel cuore Gaia prodigiosa, e lo pose nascosto in agguato, e gli diede in mano la falce ai denti aguzzi, e ordì tutto l'inganno. Venne portato la notte il grande Urano attorno a Gaia, desideroso d'amore incombette e si distese dovunque, ma dall'agguato il figlio si sporse con la mano sinistra, e con la destra prese la falce terribile, grande dei denti aguzzi, e i genitali del padre con forza tagliò, e poi via li gettò dietro, ma non fuggirono invano dalla sua mano. Infatti quante gocce sprizzarono cruente, tutte le accolse Gaia, e nel volgere degli anni generò le erinni potenti e i grandi giganti di armi splendenti che lunghi dardi tengono in mano, e le ninfe che chiamano Melie dalla terra infinita. E come ebbe tagliati i genitali dell'Adamante, li gettò dalla terra nel mare molto agitato, e furono portati al largo per molto tempo. Attorno bianca la spuma dell'immortale membro sortì, e da essa una figlia nacque, e dapprima a Citerea divina giunse, e di lì poi giunse a Cipro, molto lambita dai flutti. Lì approdò la dea veneranda e bella, e attorno l'erba sotto gli agili piedi nasceva lei Afrodite, cioè dea afrogenea e Citerea dalle belle chiome, chiamano dei e uomini, perché dalla spuma nacque, e anche Citerea, perché prese terra a Citerea, o Ciprogenea, che nacque in Cipro, molto battuta dai flutti, oppure Filomedea, perché nacque dai genitali. Lei Eros accompagna, e Desiderio bello la segue, da quando appena nata andò verso la stirpe degli dei. Fin dal principio tale onore lei ebbe, e sortì come destino fra gli uomini e gli dei immortali, ciance di fanciulle, sorrisi e inganni, e il dolce piacere affetto a blandizie. Costoro dunque sui figli, il padre li chiamò Titani, per odio il grande Urano, che pure generò lui stesso, e diceva che tenendo per tracotanza le braccia avrebbe commesso un grande misfatto, nel quale avrebbero dopo scontata la pena. Come vedete, non c'è molta differenza fra la Teogonia di Esiodo e il testo delle Numa Elis dell'epopea babilonese che vi ho letto. È il venire in essere del mondo, è il venire in essere della vita, sono le forze dell'esistenza che si sprigionano dalla non esistenza, cioè dalla non coscienza, la non coscienza che si trasforma in consapevolezza. Ebbene, tutte le antiche religioni hanno questo passaggio, tutte le antiche religioni si trasformano all'interno di questa visione. Possiamo ancora prendere qualcosa dei Sumeri per far ancora capire questo concetto delle cose che nascono da se stesse. Vediamo un attimo se riesco anche a trovarle, perché non è così facile al volo sfogliare. Vediamo un attimo. Uno dei più importanti di questi Inni e Enlil è stato ricostruito nel 1953 grazie a un certo numero di tavolette e di frammenti nel 1951 e 52, mentre lavoravo al Museo delle Antichità Orientali di Istanbul, ebbi la ventura di scoprire la metà inferiore di una tavoletta a quattro colonne. di cui l'altra metà si trovava all'University Museum di Filadelfia ed è stata pubblicata nel 1919 da Stephen Langdon. In questo stesso anno, nel 1952, la spedizione archeologica che operava a Nippur scoprì a sua volta un altro importante frammento, eccetera. Ebbene, si tratta di frammenti di una teogonia sumera. Naturalmente sono frammenti che si ritrovano qua e là nelle tavolette che vengono recuperate. Ebbene, Enlil, i cui ordini giungono lontano dalla parola santa, il Signore dà decisioni immutabili che decreta per sempre i destini, egli, i cui occhi alzati percorrono il paese, la cui vista alzata scruta il cuore di tutti i paesi, Enlil, che è comodamente assiso sotto il bianco podio, sotto il podio sublime, egli che pone in atto i decreti di potenza, di signoria, di regalità, egli davanti al quale gli dei della terra si inchinano atterriti, davanti al quale si umiliano gli dei del cielo, dalla città la vista incuta timore e reverenza, l'empio, il malvagio, l'oppressore, il delatore, l'arrogante, il violatore dei trattati Enlil, non tollera i loro misfatti nella città. La grande rete non lascia sfuggire alle sue maglie perversi e malfattori, neppur santuario dove abita il padre, il grande monte, podio di abbondanza, il cur che si erge. Vediamo un attimo se troviamo invece qualche pezzo un po' più antico, un po' più primordiale di questo. Vediamo un attimino se riusciamo. Dai, c'è l'inizio di questo racconto. Quando il cielo fu allontanato dalla terra, quando la terra fu separata dal cielo, quando il nome dell'uomo fu fissato, quando An ebbe tirato il cielo, quando Enlil ebbe tirato la terra. Il Signore, deciso a produrre ciò che era utile, il Signore le cui decisioni sono immutabili, Enlil che fa germogliare dalla terra la semente del paese, pensò di separare il cielo dalla terra, pensò di separare la terra dal cielo. Vedete, anche in questi passaggi, quello di prima era un altro ancora, era un altro interno, si vede come gli dei sumeri non creano dal nulla, non vogliono che le cose nascano dal nulla, non hanno nessun concetto del nulla, ma hanno un concetto fondamentale, cioè hanno il concetto dell'esistente che si trasforma e della decisione del soggetto, in questo caso abbiamo Enlil, che porta alla trasformazione del presente, che lo porta ad essere fecondo, che lo porta a separare il cielo dalla terra affinché gli uomini, la natura nasca. E questa separazione dal cielo e dalla terra noi la troviamo nella teogonia esiodea, invece come unione del cielo e della terra. L'unione del cielo e dell'energia vitale sarebbe, ma prendiamola pure dal cielo e della terra come si è stata interpretata, che è l'unione di Gea e di Urano stellato. Zeus, vi ricordo che è il cielo, ma Zeus è l'atmosfera, mentre invece Urano stellato è il cielo stellato, e sono due concetti diversi che troviamo anche nella cosmogonia, cosmologia sumera, cioè distinzione fra cielo, atmosfera e terra. E vedremo anche al limite, lo abbiamo già visto veramente quando abbiamo parlato della papiro di Darveni, abbiamo visto come Zeus si congiunge a sua madre. Zeus e sua madre Rea fanno nascere la natura. Ed è un elemento misterico proprio della religione orfica questo, perché in Esiodo non abbiamo l'unione fra Zeus e la terra, ma abbiamo Zeus che squarta il padre e costringe il padre a vomitare i suoi fratelli. D'altronde, finché Zeus, l'atmosfera, non si pone sopra la terra, i fratelli di Zeus non possono uscire dallo stomaco del tempo. Devono uscire dal tempo, ma possono uscire dal tempo soltanto quando Zeus, quando l'atmosfera di Zeus copre l'intero pianeta, copre la terra. E allora può nascere Ade, la terra feconda, il Tartaro, può nascere la natura, Era, può nascere il mare fecondo, Poseidone, e nascono le due forme fondamentali della vita, che è verità e libertà, che è Estia e Demetra, ed è Zeus che li libera proprio avvolgendo la terra, facendo nascere gli esseri della natura. Ma per riuscire a far nascere gli esseri della natura, Zeus deve combattere un'altra battaglia, deve combattere la sua titanomachia. E questo vediamo le battaglie degli dei, esattamente come l'abbiamo visto nel Enuma Elish, che è la battaglia degli dei, la battaglia attraverso la quale gli dei impongono le loro regole affinché la vita possa prosperare. Bene, questo per il momento è tutto, pertanto, tirando la soluzione finale, diciamolo sia pure anche in termini volgari, la Bibbia è solo una boiata pazzesca che viene imposta con la violenza e il terrorismo su bambini indifesi. E non esistono altre cose per definire ciò che è la Bibbia. E vedremo, comunque verrà analizzato, verrà messa anche in internet, come la Bibbia sia un libro che certifica il terrore, il diritto al terrore e il diritto al genocidio. E questo ne abbiamo già parlato parecchie volte. Anche il parallelo che vi ho fatto fra il massacro nel libro dei re dei sacerdoti di Baal e il massacro fatto dalla compagnia nazista, quella città in cui aveva rastrellato gli ebrei, il parallelismo è talmente grande e talmente perfetto che i nazisti possono essersero letto soltanto nella Bibbia, specialmente se i nazisti cristiani erano anche protestanti, perché i protestanti hanno come regola quella di leggersi e di interpretarsi la Bibbia, mentre invece i cattolici proibivano alle persone di leggersi la Bibbia. Pertanto la Bibbia è un libro di orrore e di odio, perché attraverso l'orrore e l'odio viene costruita la sottomissione, viene distrutta la vita a maggior gloria del macellaio di Sodoma e Gomorra. 049-700-700 e 049-700-838. Vi ricordo che questa sera, nella seconda trasmissione, dalle 19 alle 20, vi parlerò sempre delle sentenze della Corte di Cassazione. Pronto?
Pronto? Ciao.
Ciao,
ciao. Mi stai tu bene?
Io, sì, tutto sommato, dai.
So che non ti piace telefonare. Anche se non telefono, in futuro magari ascolto sempre se tu arrivi.
Sì, ti preoccupare.
Sento, Gesù, se puoi reperire un volume di questa cosmologia sumera, dell'epopea
del numero. Scusa un attimo, fai pure dei fatti. Dunque, senti,
sì.
Mi qua, un vecchissimo libro, Esequilibrio, comprato 30 anni fa, messi là, no? Kramer, i Sumeri e le radici della storia,
Kramer.
E le edizioni?
I Sumeri. Alle.
Ti messi bassi la radio per piacere?
Sì, un attimo. Ok.
Radici della storia. Edizione Newcom. Newton.
Ah, Newton.
Newton Compton Editori. Sì, sono le prime edizioni in cui c'è una vita
sì,
fa anche questo.
Dovrei trovarlo. Kramer, cognome. Sì.
Kramer S.N. Vediamo se ho dentro quel che sei.
Sì, sì.
Comunque,
sì,
sì. Samuel Noah. Noah
H. Samuel Noah, sì. Sì, bene, come sei il cognome.
Sì, bene, tu trovi tranquillamente, insomma, dai.
Dopo sì, perché mi ho letto, mi vuoi avere qualcosa della questa epopea qua, però la ho interpretata e proprio nel senso dei libri di fantascienza, no?
Lo so, quasi sempre, anche perché di solito ciò che va per la maggiore è la l'epopea di Gigamesh, no?
Esatto.
Quella è quella che va per la maggiore, il resto viene un po' diciamo così sottovalutato.
Sì, Gigamesh è conosciutissimo, cioè. Tipo Zacharias Pitkin, lei è un scrittore di fantascienza storico, cioè fantascienza storica, proprio delle astronavi in Israele, così, ora interpreta, diciamo, gli dei come extraterrestri.
Ho capito.
Cioè, sì, mette dentro un po' di tutto, ecco, è un po' di misterio, un po' di tecnologia aliena, così, insomma. Comunque, a me mi interessano tutte le saghe, proprio, antichissime, insomma, ecco. Anche il Calevano, se non trovarlo,
Ma cerco anch'io di raccogliere i testi originali, perché di solito i testi interpretati ti lasciano l'interpretazione, no?
Esatto.
Cioè, io quando metto dei pezzi in internet metto sempre il testo dove l'ho preso, no? Il suo originale, e dopo metto la mia interpretazione, capito? Per cui, per esempio, se qualcuno va a prendersi le pagine dell'Inno Omerico a Demetra, l'Inno Omerico c'è tutto e c'è sistematicamente la mia interpretazione, per cui uno può anche vedere se l'interpretazione coincide o non coincide, hai capito? Perché altrimenti lasci sempre il sospetto che ci sia qualcosa che non va, capito? Cioè, fa conto, è una via alla stregoneria abbastanza grossa, insomma, dirlo. Se tu non glielo dimostri, le persone restano un po' così, insomma, dai.
Ecco, a suo spazio.
Va bene. Ok. Ciao.
Vi ricordo che questa trasmissione sta andando in diretta anche in internet, cioè praticamente viene rilanciata in internet, ci sono anche parecchi spettatori e ascoltatori che mi dicono che stanno ascoltando la trasmissione da internet. Ma vi ricordo ancora che nella trasmissione di questa sera dalle 19 alle 20 riprenderò in mano, cioè continuerò il discorso sulle sentenze della Corte di Cassazione, che sono delle sentenze fondamentali perché nella società civile si esca da quello che è l'orrore cristiano. Purtroppo l'orrore cristiano è un orrore devastante all'interno della vita sociale, cioè impone dei principi che sono aberranti. E chiaramente l'uscita da questo è un lavoro non indifferente, cioè un lavoro pesantissimo, perché i principi cristiani vengono fatti passare come i principi morali. Fate conto che a scuola non si insegnano i principi costituzionali, non si insegnano i principi della società civile, ma si insegna la morale cristiana. Per cui chiaramente le persone crescono pensando che la morale cristiana sia la morale della società, e in questa convinzione queste persone commettono tutta una serie di reati che, anche se non sono gravissimi, cioè reati che vanno a devastare la società, sono comunque dei comportamenti che sono estremamente aggressivi, che sono estremamente disturbanti, che provocano un disagio sociale proprio all'interno della società civile. E a mano che questi comportamenti arrivano al giudizio della Corte di Cassazione, la Corte di Cassazione emette una serie di sentenze che vanno a dire qual è il comportamento corretto, chiaramente all'interno del caso che si presenta alla Corte di Cassazione. Pertanto analizzare queste sentenze diventa importante proprio per capire come si sta evolvendo la società civile nella quale viviamo. Va bene, dunque, vediamo un attimo. Pronto?
Signore, buongiorno.
Buongiorno, velocissimo, grazie.
Sono Alessandro. Ho detto che i preti, fate voi altri sviluppo, come mai che non fai sviluppo, che se che va a casa, la salute, la scuola e la sanità, e dice che chiede a crescere l'1, il 2, il 5%, non venite a raccontarci palle, no.
Ok, Alessandro, va bon, dai, non ci racconteranno sciocchezze. Ciao.
E abbiamo anche tutta una serie di altre cosette. Io avevo un'altra cosa da raccontarvi, che è un'ultima scoperta archeologica, visto che ormai la trasmissione è stata a finire, è del Sole 24 Ore, pubblicata dal Sole 24 Ore del 14 agosto 2006, e che parla di ritrovamenti all'interno dell'Egitto di sale, in cui le persone si riunivano sia per banchettare che per discutere di filosofia, sia per divertirsi, sia per far festini, sia per tutta una serie di cose, più o meno come sta avvenendo adesso. Ma la cosa più importante è che in queste sale di divertimento, a testimoniare una sviluppata pratica di studi speculativi in questo antico villaggio, si tratta di una coppia databile su base grafica attorno al 200 a.C. di parte di un'opera del primo stoicismo attribuibile a Zenone di Cizio o a Cleante. In essa si prendono in esame i cosiddetti indifferenti, enti di nessun valore etico ma di grande importanza pratica, quali la buona salute e la ricchezza, e si cita nel corso del discorso Socrate come esempio di probità. E questo è un papiro che è stato trovato in questa campagna di scavi, in cui si è scoperto che in questo villaggio egiziano si ballava, ci si divertiva, si tenevano discorsi di filosofia, e praticamente tutta quella cultura che è andata persa proprio con l'arrivo del cristianesimo. L'articolo sarebbe da leggerselo tutto quanto, comunque si intitola Festini licenziosi e dibattiti filosofici nel sale riscoperte a Tebtinis, ed è un articolo del Sole 24 Ore, archeologia, a firma di Aristide Malnati. Bene, capire come gli antichi in realtà fossero dediti alla cultura e a non a quelle masturbazioni cerebrali che ci dicono la Bibbia, che ci dice il pazzo di Nazareth, è molto importante, perché noi giorno per giorno stiamo scoprendo quanto profonde e quanto grandi fossero gli antichi. Vi do un'ultima notizia, l'ho vista a un TG3. Bene, nel Museo Archeologico di Cagliari ci sono tutta una serie di statue che erano datate attorno al VII secolo a.C., abbandonate. Ebbene, quelle statue in realtà sono del 3000 a.C. e fanno parte di quella cultura sarda che si trasformò in popoli dei mari, gli Hyksos, e che praticamente nel 1500 a.C. conquistò tutto il Mediterraneo. Dopo fu spazzata via da uno tsunami, finì l'epoca del bronzo e iniziò l'epoca del ferro. Fate conto, li avevano negli scantinati del museo di Cagliari. Adesso chiaramente li stanno tirando fuori e li stanno restaurando. Sono delle cose che sono, io ho visto un attimo per televisione, ho visto alcune scene, la roba è mettersi le mani ai capelli. Questi hanno statue del 3000 a.C. e non sapevano nemmeno di avercene. C'è veramente un patrimonio spaventoso, un patrimonio di civiltà che era ignorato, che era praticamente buttato via. Bene, io chiudo qui la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo, e vi do appuntamento con la seconda trasmissione per le ore 19. Ciao a tutti e vado immediatamente con la pubblicità. Ciao.